qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, terremoto in Hormuzgan, l'allerta tsunami nel Golfo Persico. Iran, ministro turco Çavuşoğlu a Teheran. Il drone russo rivela le falsificazioni dei caschi bianchi in Siria. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 15 novembre 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, il commento di oggi che riguarda proprio Yemen. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, si tratta di uno speciale dedicato proprio all'anniversario del martirio di Edoardo Aniedi. Ed ora amici passiamo alle notizie. L'allerta tsunami è stata emessa proprio nel Golfo Persico dopo che la forte scossa di terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia di Hormuzgan nel sud dell'Iran. Mehrdad Hasanzadeh, direttore generale della gestione della crisi di Hormuzgan, ha dichiarato che dopo l'avvento dei terremoti tutte le squadre per la valutazione dei danni sono state spedite nelle aree terremotate. Domenica pomeriggio in Iran ci sono state due forti scosse di terremoto nella provincia di Hormuzgan. Una persona è morta dopo essere stata schiacciata dalla caduta di un palo dell'elettricità. Il Centro Sismologico Nazionale ha detto che le scosse sono state di magnitudo 6,4 e 6,3 e che l'epicentro è stato localizzato vicino all'isola di Keshme, nello stretto di Hormuz che separa la penisola arabica dalle coste dell'Iran. Il ministro degli esteri turco è arrivato poco fa a Teheran per incontrare le autorità della Repubblica Islamica dell'Iran. Secondo l'Iran Press, si tratta della prima visita di Mehmet Cavusoglu a Teheran durante il mandato del ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian. Al suo arrivo a Teheran, Cavusoglu ha tenuto un incontro con il suo omologo iraniano. La sua agenda della visita prevede anche l'incontro con il presidente iraniano Ebrahim Raisi. Un drone russo ha rivelato un'operazione ingannevole condotta dall'organizzazione White Helmets, i caschi bianchi, affiliata all'organizzazione Al-Nusra, che è nella lista dei terroristi internazionali, falsificando quello che è stato affermato essere un attacco aereo che ha ucciso diversi civili nelle campagne di Idlib. Lo riporta il sito antidiplomatico. Le fonti hanno riferito che l'11 di questo mese l'organizzazione White Helmets ha pubblicato una notizia in cui si affermava che una persona era stata uccisa e altre ferite a causa di aerei da guerra siriani e russi che avevano effettuato un raid aereo nelle vicinanze della città di Idlib. Tuttavia, un drone russo ha rivelato la falsità delle accuse dell'organizzazione dopo aver monitorato i movimenti dei caschi bianchi attraverso un'ambulanza diretta sul luogo del presunto attacco. In un decreto emesso domenica pomeriggio, il presidente Ebrahim Raisi ha nominato Ali Bahodori Jahromi come il portavoce del 13° governo iraniano. Bahodori, nato nel 1985 nella città di Golpaigan, è il più giovane membro del gabinetto che ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto pubblico presso l'Università di Teheran. Fa inoltre parte del consiglio scientifico dell'Università Tarbiyat Modarres. E le attività delle forze NATO e americane nel Mar Nero rappresentano una grave sfida per la Russia, è tornato ad affermare il presidente russo Vladimir Putin ieri mattina in una intervista a Vesti. Le parole di Putin arrivano mentre Washington e la Francia denunciano proprio la massiccia presenza militare russa al confine con l'Ucraina. Gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno portando avanti esercitazioni militari non pianificate nel Mar Nero. Non vi è coinvolto solo un potente gruppo navale, ma anche l'aviazione, inclusi aerei da guerra strategici. Si tratta di una grave sfida per noi, ha dichiarato il presidente russo. Le ultime esercitazioni militari occidentali nel Mar Nero si sono svolte sotto coordinamento di Ucraina e USA lo scorso giugno e vi hanno preso parte 30 unità navali di 32 paesi. Un gruppo di hacker ha compromesso il sistema di posta elettronica esterno dell'FBI e, secondo quanto riferito da Spam House Project, un'organizzazione non governativa che tiene traccia dello spam e di minacce informatiche citate dall'agenzia Nova, gli hacker proprio hanno inviato decine di migliaia di email da un account dei federali avvertendo di un possibile attacco informatico. L'FBI ha fatto sapere che insieme alla Cyber Security and Infrastructure Security Agency è a conoscenza dell'incidente di questa mattina relativo alla centinaia di email false partite da un account di posta elettronica. La Polonia sta discutendo con Lituania e Lettonia la possibilità di convocare il Consiglio della NATO a causa della crisi dei migranti al confine con la Bielorussia, lo ha affermato il primo ministro della Repubblica Morawiec, citato dall'agenzia Nova. Stiamo discutendo con la Lettonia e in particolare con la Lituania se chiedere l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, ha detto Morawiecki. L'articolo 4 del Trattato dell'Alleanza Nord Atlantica prevede la possibilità di convocare il Consiglio della NATO se uno dei Paesi membri ritiene che vi sia una minaccia alla sua sicurezza. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha convocato ieri l'incaricato di affari Cuba Julio César Sánchez Martínez per chiedere spiegazioni sulla revoca degli accrediti stampa a 5 giornalisti cubani dell'agenzia stampa spagnola EFE. Secondo quanto riferito da fonti diplomatiche spagnole citato dall'agenzia Nova, l'ambasciata di Spagna proprio sta lavorando con le autorità cubane nel tentativo di far reintegrare i giornalisti di agenzia ai quali è stato revocato l'accesso stampa. Per evitare di chiudere tutto, l'unica soluzione era il Green Pass e io dico con molta franchezza, afferma il ministro degli esteri Luigi Di Maio, partecipando al congresso Confimprese Italia, citato da Sputnik, e poi invita a guardare gli altri stati europei che hanno meno livello vaccinale di noi e stanno inserendo una serie di misure che sono molto più forti delle nostre. Se guardiamo l'Austria, che non è un paese di estrema sinistra o un paese, come dire, che non sia democrazia, il cancelliere Schallenberg ipotizza un lockdown, riporta le sue parole a Sky News. Le misure che vengono prese per contenere la pandemia, afferma Luigi Di Maio, non sono una questione politica, ma la politica ha un obiettivo: lasciare aperto il paese perché le aziende devono lavorare e la crescita ci deve essere. L'accordo sulla riduzione graduale dell'utilizzo del carbone raggiunto alla COP26 è un risultato fantastico. Lo ha detto il premier inglese Boris Johnson nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente della COP26, Alok Sharma. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Yemen, arrestati dipendenti ambasciata USA. Gli Stati Uniti hanno chiesto al governo di salvezza nazionale yemenita di rilasciare i dipendenti della loro ambasciata nella capitale Sanaa, arrestati con l'accusa di spionaggio. Lo riferisce Al Jazeera, che cita una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Stato sostenendo che il complesso, che in precedenza fungeva da ambasciata, è stato preso d'assalto l'11 novembre. La maggior parte delle persone al suo interno è stata rilasciata immediatamente liberata, secondo quanto riferito, ma i funzionari yemeniti sono stati accusati dagli Stati Uniti di tenere sotto sequestro alcuni dei dipendenti. Non è stato specificato il numero di individui in questione. Siamo preoccupati che il personale yemenita nell'ambasciata degli Stati Uniti a Sanaa continui a essere detenuto senza spiegazioni e chiediamo il loro rilascio immediato, hanno dichiarato gli Stati Uniti, esortando l'Ansarullah a liberare immediatamente il complesso e tutte le proprietà poste sotto sequestro. Gli Stati Uniti hanno trasferito le operazioni dell'ambasciata Riyadh in Arabia Saudita nel 2015.
Mistero di Edoardo Agnelli. Il 15 novembre del 2001 è stata data la triste notizia della scomparsa di Edoardo Agnelli, l'unico erede maschio dell'impero Agnelli, figlio della famiglia più potente e ricca dell'Italia e una delle più forti nel mondo. In occasione del suo martirio vi presentiamo questo speciale dedicato al martire Mahdi Edoardo Agnelli. La crescita demografica dei musulmani in Europa è un tema che si trova al centro dell'attenzione dei maggiori antropologhi e analisti occidentali. Il quotidiano tedesco Der Spiegel, a questo proposito, scrive: L'Islam oggi è indubbiamente la religione più viva e vissuta nel mondo. La velocità con la quale l'Islam cresce tra i popoli non ha eguali tra nessuna comunità religiosa nel pianeta. Per farne un esempio, infatti elencate, possiamo parlare della Spagna, che dopo oltre 500 anni della fine dell'impero islamico in Andalusia, i giovani spagnoli stanno scoprendo di nuovo il vero volto dell'Islam. Ma questa corrente non si limita alla Spagna e si sta diffondendo sempre di più tra tutti i paesi europei, soprattutto quelli più occidentali, dove i giovani, trovandosi di fronte a una forte e diffusa crisi di identità, cercano nell'Islam quella luce che li porta verso la spiritualità e la conoscenza più profonda della verità in tutte le sue raffigurazioni. Naturalmente, alla radice di questo fenomeno crescente di voler conoscere e adottare l'Islam come la propria religione sono gli intellettuali e gli studiosi dell'Occidente che, dopo aver svolto ricerche e studi approfonditi sui principi e sulla dottrina islamica e sui significati elevatissimi dei versetti del Corano, sacro libro dell'Islam, decidono di entrare nella fede islamica e far conoscere questi principi e valori anche alle altre persone in Occidente che hanno la forte esigenza di trovare la via migliore della conoscenza e della perfezione. Uno di questi intellettuali era il martire Edoardo Agnelli, l'unico erede della più grande azienda italiana, Fiat. Edoardo Agnelli, figlio del senatore Giovanni Agnelli, padrone di Fiat e Juventus, è stato trovato morto all'età di 46 anni, sotto un ponte nella provincia di Torino, dove si trovava anche la sua residenza. Edoardo nacque il 6 giugno 1954 a New York. Suo padre, Giovanni, era il proprietario del gruppo Fiat e sua madre, Marella, era una principessa della famiglia Caracciolo. Edoardo, dopo le elementari fatte in Italia, si trasferì in Inghilterra per frequentare un collegio a Londra e dopo il diploma si è trasferito a Princeton, negli Stati Uniti, dove svolse i suoi studi in filosofia e la storia delle religioni fino al dottorato. La ricchezza della famiglia Agnelli è talmente notevole che in Italia viene chiamata la dinastia Agnelli. Il gruppo Fiat viene considerato il pilastro dell'industria e della finanza italiana. Va ricordato che il gruppo Fiat è soltanto una parte della ricchezza di questa famiglia, alla quale possiamo aggiungere le case automobilistiche Ferrari, Lamborghini, Lancia, Iveco, Alfa Romeo. A tutto ciò va aggiunto anche numerose aziende bancarie e società di alta moda, quotidiani come La Stampa, Il Corriere della Sera, società e poi anche Valcio Juventus. Basti sapere che il reddito annuo della famiglia Agnelli si registra intorno ai 60 miliardi di dollari, una ricchezza che in molti casi può essere ritenuta equivalente al reddito di un intero paese. Il nome Agnelli è indissolubilmente legato alla Fiat, caposaldo dell'industria italiana. Nel 1966 la presidenza viene affidata a Giovanni Agnelli, detto Gianni, il quale traghetterà l'azienda attraverso i successi industriali che si conoscono bene nel mondo per la sua ricchezza, ma anche le bufere sindacali. Come abbiamo detto, la figura importantissima dal punto di vista economico-industriale di Agnelli è nota a tutti, per la ricchezza che era il loro possesso, per la juventus, la politica, gli scandali e anche i successi. Quello che si conosce poco è il ruolo che in questo quadro ha avuto il figlio Edoardo. Figlio dell'avvocato Gianni Agnelli e della principessa Marella, Caracciolo era di fatto l'erede destinato alla guida della dinastia Agnelli e agli enormi interessi correlati. Formatosi all'Università di Princeton, entrerà presto in azienda sviluppando altrettanto presto interessi differenti dal destino previsto per lui. A differenza del padre, infatti, Edoardo Agnelli sembra avere un grande interesse per conoscere le religioni e, in poche parole, le verità dottrinali e spirituali, e soprattutto interessi forse lontani dall'universo capitalista del quale il padre era considerato uno dei paladini di alto grado. Da giovanissimo rivolge il suo più impegnato interesse al mondo interiore, in particolar modo a quell'universo spirituale dell'Islam. Molteplici sono i viaggi nel mondo orientale dove ha incontrato i diversi sapienti orientali. E durante un viaggio a Teheran che conosce il grande Ayatollah Khomeini, che da diverso tempo aveva dichiarato di voler conoscere di persona. Sarà solo il primo di una lunga serie di incontri e viaggi in Iran a seguito dell'inizio di un percorso di avvicinamento all'Islam, soprattutto sciita, che lo porterà ad una conversione definitiva. Edoardo rimane un alto dirigente della Fiat, nonostante la sua mente viaggi sopra le megalopoli industriali, come lui stesso ebbe a scrivere alla sorella, e anzi incontra la necessità di enormi cambiamenti nel mondo occidentale. Dopo anni di ricerca sulla via della conoscenza e dopo aver inviato importantissime lettere ai diversi capi del mondo e al Papa Giovanni Paolo II, dove criticava la politica globalista ed il sistema capitalistico che regnava sul mondo occidentale, il nome di Edoardo Agnelli ritorna tragicamente nel momento della sua misteriosa morte. Cari amici, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.